L'ora della terra con Migros Ticino e i suoi prodotti locali Nostrani del Ticino. nostranidelticino.ch.
Le 9 e 5 minuti, buongiorno e benvenuti nell'Ora della Terra, oggi in diretta da Loco, frazione di 254 abitanti del comune svizzero di Onsernone nel Canton Ticino. Da qui vi racconteremo dell'azienda agricola Capra Contenta. Questa piccola azienda agricola gestisce su un vecchio monte sopra Verscio a un'altitudine di 600 metri sul livello del mare e insieme a un'azienda invernale invece a Cresmino sulla cantonale, diciamo, per inoltrarsi nella valle Onsernone. Insomma, questa è una realtà gestita da Cristiane Kozka e insieme a lei scopriremo tutto su questa azienda e sulle 60 capre protagoniste indiscusse di una realtà piccola ma molto importante per la valle. Iniziamo subito con la musica della domenica mattina e poi saluteremo anche il nostro esperto di oggi, Tiziano Pedrinis, pronto a rispondere alle vostre domande, soprattutto alle domande di orticoltura. Che sia la musica a darvi il benvenuto in questa nuova puntata dell'Ora della Terra. Diamo il benvenuto all'ospite di oggi, Cristiane Kozka. Buongiorno, buona domenica.
Buongiorno, grazie per invitarmi qua.
Beh, era importante averti qui con noi oggi perché, a parte che salendo sulla strada che ci ha portati qui a Loco questa mattina, abbiamo visto l'azienda, diciamo l'azienda di base, quella, non posso dire al piano perché non è al piano, ma quella più in basso. In questo momento però le capre, quelle contente, le vostre capre, dove sono? Stanno mangiando erba dove?
Loro sono la settimana dopo Pasqua, fino a novembre, sono sui monti di Verscio. C'è un piccolo monte che si chiama Riei e le capre lì sono libere dalla sera fino alla mattina, sono fuori nel bosco, nella montagna, vanno dove vogliono e tornano quando vogliono, ma tornano sempre bravamente e sempre puntuali anche.
Sempre puntuali, beh, ma le capre hanno questo timer inserito, questo orologio, sanno quando arrivare e quanto gli fa bene tornare a farsi mungere. Cristiane, l'accento ci porta in Germania, il tuo accento?
Sì. Ci porta in Germania, io vengo dalla Germania del Sud e sono venuta in Ticino sempre in vacanza e era un po' la mia seconda casa qua in Ticino, che mi sentivo a casa. E dopo mi sono trovato qua con le capre, ho conosciuto amici che hanno un'alpe e mi ha toccato fortemente e profondamente questo momento che ho visto quando alle 6:30 le capre correvano giù della montagna, e questo rapporto così libero e così forte però con l'uomo e così secondo i bisogni dei animali mi piaceva tantissimo.
E quando hai conosciuto Adriano?
Era un po' più di un anno prima che sono arrivata, è andato poi tutto molto veloce perché questo sogno si è messo nel mio cuore e non lo perdonavo più.
Quindi ti sei innamorata di un valmaggese?
Mi sono innamorato in un valmaggese, mi sono innamorato nell'idea con le capre, mi sono innamorato nel Ticino, e tutto questo assieme ha fatto che ho lasciato, abbandonato tutto in Germania, che era anche una bella vita, non volevo lasciarla, però sì, ho voluto vivere il mio sogno.
Un sogno che hai vissuto intensamente, ormai adesso questo... E che anno è? Quante stagioni hai fatto insieme alle tue capre in questo sogno onsernonese?
Adesso sono 24 anni e l'ho fatto sempre con grande passione, e adesso è l'anno della pensione, l'ultima stagione su in montagna, e sì, ogni tanto mi tocca un po', però è bello... Di guardare cosa a tutti i ricordi, e ho sempre, non sono stufa ma sono un po' stanca, sì, adesso è un grande compito di gestire un'azienda così, e lo faccio solo con i volontari, ma ci sono sempre, questo è bellissimo, e sì, adesso è ora di smettere.
Quindi questa è la tua ultima stagione con le capre, con l'azienda agricola Capra Contenta, quindi chiaramente noi ti ringraziamo per essere stata qui oggi a trovarci, perché averti al microfono di Rete 1 per raccontare la tua esperienza è anche un po' per non dimenticare, insomma vogliamo anche averti con noi oggi per questo, per poter parlare di voi, perché è un sogno il vostro, il tuo, ma... non è proprio un sogno così facile da realizzare. Sappiamo benissimo cosa vuol dire nell'immaginario comune avere le capre, andare all'Alpe, fare il formaggio, ma comunque ci vuole davvero tanta voglia di fare, si fa tanta fatica, anche perché il vostro Alpe non ha molte comodità. Quanto devi camminare?
Da in basso... Da Verso sono tre quarti d'ora a piedi, 300 metri di dislivello, e portiamo giù tutto il formaggio in spalla. E sì, è un lavoro duro, facciamo tutto il fieno sui prati di montagna, i prati ripidi, lavoriamo tutto a mano. E sì, ma è un lavoro che mi piace, e vivere lì nella natura è una vita molto intensa.
Adesso che vi state preparando a lasciare l'azienda, beh, intanto ti chiedo se questa azienda continuerà a vivere.
Sì, e per quello sono molto felice. Era anche una giornata molto speciale che mi hai chiamato e chiesto se vengo, perché era proprio il giorno dopo che ho fatto l'accordo con la successore, che sono proprio felice. È una donna in gamba con due bambini e un compagno che loro due gestiranno l'azienda dopo con la stessa passione come io. Sono contenta e convinta.
Quindi quando ti ho chiamato io, insomma, il quadro astrale era fatto, era positivo.
Sì, sì, sì. E questo mi pesava tanto, di non sapere come va in avanti, se c'è qualcuno che segue o se va tutto abbandonato. Questo mi avrebbe fatto proprio male. Ma adesso sono felice.
Siamo felici anche noi per te, e soprattutto che questo sogno continuerà a vivere con altre persone che comunque hanno questa grande passione. Noi continuiamo con la musica e poi raccontiamo di questa azienda delle capre, di questo gregge misto, dei formaggini che si possono anche comprare nel self-service che c'è proprio sulla strada cantonale, quindi di facile accesso. Ma come detto, continuiamo con la musica della domenica mattina e poi con Christian parliamo dell'azienda agricola Capra Contenta. In diretta da Loco, oggi vi stiamo raccontando la storia dell'azienda agricola Capra Contenta con Christiane Kozka, che è con noi questa mattina. Colei che ha gestito per 24 anni l'azienda, è un gregge misto di capre. Adesso, Christiane, quante sono più o meno circa?
Di solito è una sessantina.
Tu con latte di queste capre hai e continui fino alla fine di questa stagione prodotto e produci formaggini.
Sì, tanti formaggini Bichon che sono molto conosciuti e apprezzati, e le formagelle, feta, quark, e sì, per lo più questi prodotti.
Che poi porti puntualmente in spalla fino all'azienda, diciamo, che c'è all'inizio della Valle Onsernone.
Sì, è l'azienda di base dove stiamo l'inverno con le nostre capre, E lì c'è il nostro negozietto Servisol e si può prendere, sono raggiungibili i formaggini giorno notte, 7 giorni la settimana, e ci sono alcuni ristoranti e negozi che ce l'hanno.
Il pezzo forte che cos'è di tutti i tuoi prodotti? Qual è quello più ricercato?
Il più ricercato è proprio il bouchon, è molto conosciuto e apprezzato.
Quando degusti gli altri bouchon, cosa senti di differenze rispetto al tuo?
Difficile dire, sai, i miei clienti dicono certamente che i miei sono i migliori, è logico, altrimenti non sarebbero i miei clienti, andrebbero da un'altra parte a comprare. Non vuol dire che sono i migliori. Gli altri sono diversi, sono spesso anche molto cremosi, sono gustosi e certi mi graffiano un po' nella gola, e perciò io avevo l'obiettivo di farli morbidi e cremosi, perché questo non mi piaceva, e mi sembra che sono riuscita, e sì, sono contenta.
Chi ti ha insegnato a casare?
Oh, non ho mai sì, ho fatto 5 anni fa una giornata di un corso, ma io l'ho imparato guardando 2 o 3 volte da amici e basta. Non sono mai stata prima su un'alpe, non ho mai conosciuto. Abbiamo iniziato in maniera molto naiva e abbiamo raccolto le nostre esperienze, ma andava tutto bene.
E com'è il tuo caseificio, quello su all'alpe? Perché è considerato alpeggio?
Sì, è molto semplice, è quasi un po' accogliente, è pulito e con le piastrelle, ma sì, ha un soffitto in legno per esempio, ma è anche meglio perché respira molto meglio, non fa la muffa. Sì, c'ho lo sguardo fuori dalla finestra quando caso, dai maiali, dai fiori, dal giardino, è bello, è un bel posto.
E a fine di questa stagione, alla fine di questa stagione alpestre, quando lascerai le redini dell'azienda a chi subentrerà, tu ti sposterai a vivere proprio qui a Loco.
Sì, sì, e per quello dovevo anche ridere quando mi hai invitato
a Loco,
che proprio qua a Loco, io ho 5 minuti da casa fino qua, e qua sarà il mio futuro, e sono contenta di aver trovato un bellissimo posto qua in valle.
Ma da casa tua, dalla tua futura casa, vedi ancora il tuo caseificio sui monti?
Sì, no, non sui monti, ma l'azienda di base. E da lì, quando sono seduta adesso sul tavolo per far pranzo, vedo la nostra casa di futuro. È proprio una bella cosa.
Senti, ma è vero che hai diversi aiutanti, dicevi prima dei volontari, quindi immagino delle persone.
Sì.
Ma non solo, ci sono anche 2 lama che ti aiutano.
Ah, sì.
Come si chiamano?
Sono il Zenon e l'Agit, sono 2 lama grandi che portano anche il basto, però diciamo ultimamente non li abbiamo più usati, abbiamo portato tutto noi in spalla, però in caso che sono da sola, o ero già per alcune settimane anche da sola, potevo portare giù ugualmente 50 kg a volta con loro aiuto, e questo era bellissimo, e loro fanno volentieri.
Ma adesso non li fai più fare lama tracking service di formaggio per risparmiarli?
No, per risparmiare tempo, per dire la verità, perché è più veloce di mettere lo zaino sulla spalla che bastare un lama e portarlo giù, metterlo su un pascolo e dopo sì, preparare tutto è un'altra cosa.
Sarebbe più facile potergli dire vestitevi.
Sì, giusto, giusto. Lì c'è la garderoba, prego.
Ma così non è, ma sono bravi questi lama.
Sono bravissimi, sì, sì, sì.
E le capre, un gregge misto vuol dire che sono diverse razze?
Sono diverse razze, ma per dire la verità non c'è neanche più una che è razza pura. Io prendo sempre dei becchi razza pura perché mi trovo importante che c'è una buona linea, e scelgo molto bene le capre che prendo, i capretti per allevamento, ma ci sono becchi di diverse razze che che prendo, capre di diverse razze, così l'aspetto hanno delle razze o anche delle miste, però è un gregge misto, colorato, mi piace quando le vedo in montagna, le vedo da lontano e se le vedo da lontano conosco ogni una capra.
Le riconosci tutte?
Ah, certo.
Tocchiamo un tasto dolente perché naturalmente è la preoccupazione di tutti gli alpigiani in questo momento, nella stagione alpestre, è la presenza del lupo. Tu, Cristiane, hai deciso di fare indossare alle tue capre il collare con i feromoni.
Sì, sì, e con quello sono molto contenta, anche se non posso dire che hanno già servito, perché non so se c'era il lupo. L'anno scorso, quando volevamo salire in montagna in primavera, sono stati 3 avvistamenti di un lupo proprio nella zona del pascolo delle nostre capre. E lì sì, avevo grande paura, non sapevo cosa fare, salire o no, e dopo ho trovato questi collari di feromoni e potevo almeno dormire bene. E nel frattempo so anche che servono, non solo per i miei nervi, non servono 100%, ma nessuna misura di protezione del gregge serve 100%, e questo è il mio sistema, cioè in più un recinto che in caso di emergenza posso metterle dentro, posso metterle al sicuro, però sono fortunatissima che non è capitato niente, che posso lasciarle ancora fuori anche la notte.
Però tu il recinto di sicurezza d'emergenza ce l'hai?
Sì.
Ecco, la questione dei recinti, io lo chiedo a te perché oggi abbiamo la fortuna di averti qui, quindi è una mia curiosità. Il recinto è importante averlo, ma è comunque un lavoro in più quello di fare un recinto, e poi non si può pensare di tenerle sempre nello stesso recinto. I recinti vanno cambiati, spostati, è anche una questione legata ai parassiti, questo ho sentito dire.
Sì, si deve sempre cambiare pascolo, però a questo non è neanche da pensare a noi, perché i nostri prati e pascoli i nostri prati sono distesi in tutta la zona. È escluso di tenere le nostre capre in recinti. Possiamo farlo per una settimana d'emergenza, ma dopo si deve trovare una soluzione e portarle giù in basso o non so che cosa, ma in ogni caso cintarli per noi non funziona e non è neanche quello che voglio. È proprio una cosa che voglio evitare, perché io ho cominciato questa cosa per il pascolo libero e per lasciare gli animali liberi e di tenerli in una maniera proprio adatta ai loro bisogni. E questo non voglio mollare.
Quindi o è così o sono libere o niente?
Per me è in fondo così, sì, a lungo termine. Si può, per un certo periodo d'emergenza si può cercare delle soluzioni, certo si deve cercare e si trova, ma a lungo termine non abbonderei il sistema pascolo libero.
Anche perché tu ti sei proprio innamorata di questo pascolo libero quando sei arrivata in Ticino e hai visto queste capre che potevano pascolare liberamente, è stato proprio questo che ti ha fatto cambiare vita?
Sì, sì, perché è una cosa così rispettosa all'animale. Bon, ero già sempre affascinato dalle capre, avevo già delle capre a casa, 2 solo, adesso sono 60, ma sì, voglio tenere animali solo così, con rispetto, come voglio anche curare la natura con rispetto.
Però se non avessi 64 anni e se avessi ancora davanti tutta la tua carriera, e potresti mai fare il ragionamento o libere o cambio mestiere?
Difficile dire. Devo dire, 10 anni fa, quando ha cominciato questo problema col lupo diventa grave, non, in confronto adesso non era ancora grave, ma seria, e lì ho già detto, ma è brutto dire, ma sono contenta che io ho già 54 anni e vedo ancora 10 anni davanti a me, ma non voglio, il futuro dei giovani è difficile.
Direi, Cristian, di salutare colui che oggi è impegnato a ticchettare sul computer, Tiziano Pedrinis, buongiorno.
Buongiorno Lara, un buongiorno a tutti dalla Valle Unzernone.
Apriamo, sono le 9.30, apriamo ufficialmente le linee telefoniche per permettere a tutti voi di comunicare anche con Tiziano Pedrinis, 0848 03 0808. Mi raccomando, non sfruttatemelo troppo questo uomo, perché è il nostro esperto in orticoltura, ma naturalmente potrà rispondere anche alle domande sul giardinaggio e la frutticoltura con parsimonia. Oggi Alfredo Baratella è a un congresso e quindi non può essere con noi, ma cercheremo comunque, Tiziano, di fare del nostro meglio.
Cercherò di fare il mio meglio, ricordandomi di quanto ho imparato 50 anni fa.
E allora siate magnanimi con lui oggi, le 9.30 come detto, con Cristiane e con Tiziano Pedrinis continuiamo, ma c'è anche la musica dei Jungle e poi, come detto, le vostre domande che possono arrivare sia a WhatsApp, attraverso il numero di WhatsApp di Rete 1, lo 076 321 1113 o via telefono allo 0848 03 08 08. minuti in diretta da Loco, mentre siete in tanti a mandare messaggi attraverso il numero di WhatsApp di Rete 1, messaggi ai quali sta rispondendo Tiziano Pedrinis oggi, ma con la nostra ospite Cristiane Kozka parliamo dell'azienda agricola Capra Contenta, azienda conosciuta qui in Valle Onsernone. Un'azienda che conta una cinquantina di capre, che naturalmente d'estate si sposta in Alpe, produzione di formaggi, di freschi, ma anche naturalmente tutti quei prodotti tipici che sono tipici che si possono realizzare con latte di capra. Ma visto che la pensione per Cristiane si avvicina, è giusto parlare anche del futuro e adesso che hai trovato chi arriverà al tuo posto a continuare il sogno della Capra Contenta, naturalmente già il nome che tu hai dato alla tua azienda ci fa capire che Capra Contenta vuol dire sapere, avere quasi la presunzione di sapere che quelle capre saranno contente. Questo è bello, perché vuol dire che c'è un impegno massimo nel cercare di tenerle, gestirle al meglio affinché loro siano contente.
Sì, questo vedo come il mio compito. Sì, mi sta a cuore proprio di fare questo lavoro bene per le capre.
Ma Cristiane, tu mi dicevi che ti accontenti di poco nella vita, sei pronta per una pensione, ma mi hai detto al telefono: ma io non ho bisogno di chissà quanto, no? Io ho anche le mie galline, faccio il pane, ho l'orto. Tu hai veramente una gestione della tua vita vicina a te, che non troppo lontana, non hai bisogno di grandi cose, però una cosa è sicura: la Valle Onsernone è casa tua, cioè non c'è più mai più stato il pensiero di andare a ritornare in Germania. Cioè, comunque anche la pensione la vuoi passare qui, al di là delle capre che lascerai.
Sì, c'era già, all'inizio c'era già l'idea di tornare se non funziona o quando vado in pensione, perché mi sentivo a casa in Germania. Quegli anni è cambiato, adesso mi sento a casa qua e perciò sono felice di aver trovato la casa nuova per vivere qua. E vedo nel futuro con grande gioia, non è che sono solo triste che lascio l'azienda. È un addio di una cosa porta sempre l'apertura per un'altra.
Ma la Valle Onsernone, come l'hai vissuta in questi anni? Hai avuto tempo di viverla oppure no? Perché penso che facendo un lavoro come il tuo ci sia veramente poco tempo anche solo di dire un giorno: aspetta che vado a un attimo a Locarno.
Sì, è vero, pochissimo tempo, e perciò era anche un argomento di restare, perché ho pensato: no, sarei stupida di partire adesso che ho tempo di godere questo bel paesaggio e andare in Germania e non goderlo qua. E per la tua ultima domanda, che dici che mi contento con poco, sì, io penso non ci vuole tanto per essere contenta e felice. E spesso meglio limitarsi se più contenta, come di pensare di dover aver tutto o tanto, che non dà grande soddisfazione.
Ma ti sei fatta delle amicizie qui a Loco? Hai delle amiche? Oppure dovrai iniziare ad aprirti al mondo senza più le capre?
Sì, è un po' è proprio un nuovo inizio, perché io ero sempre in montagna, non avevo così tanti contatti qua in valle, conosco diversa gente, è così che tanti mi conoscono, io conosco tante persone, ma amicizie è detto troppo, perché ero sempre in montagna, non avevo il tempo per quelle. Per la gente qua così tanto, un po' sì, ci sono degli amici, ma non proprio Loco, ma arriveranno, cioè, è quello che il futuro aperto mi piace.
Al museo c'eri già stata?
No, mai.
È la prima volta al museo onsernonese.
È la prima volta che lo vedo, divento rossa, ma è così.
Al bar ci sei già stata?
Sì.
Ah,
sì,
perché c'è un bellissimo bar qui in centro al paese, che non è evidente avere anche il baretto del paese.
Non è solo un bar, sì, è anche un po' un ristorante, è proprio bello, carino.
Poi ti manca di visitare tutto il resto della valle, allora? È un nuovo inizio?
No, conosco già la valle, non è così che non sono mai stata. Certo che ero dappertutto in ogni paese, ma non avevo abbastanza tempo per girare dappertutto, e sì, sono contenta che adesso l'avrò.
Adesso avrai tempo per vivere questa tua seconda nuova vita, e soprattutto lo farai con questa consapevolezza che puoi andare in pensione, perché non morirà tutto, ma tutto continuerà. Questa cosa per te era prioritaria, sapere adesso di fare ogni gesto per l'ultima volta, lo fai però con il cuore più leggero.
Sì, sono proprio contentissima che c'è un futuro dell'azienda. Questo era una cosa che sì, mi ha fatto triste pensare che i prati vengono coperti di nuovo di felci, che abbiamo fatto così tanto per la biodiversità, che le capre devo vendere, che il monte viene abbandonato. E sì, questa immagine mi faceva già male, e adesso è bellissimo che continua, ma ho cercato anche per 3 anni un successore.
Tre anni.
Non era facile, no? Perché non ci sono più tanti che vogliono fare una vita così, che non capisco, perché è una bellissima vita, ma
beh,
anche
devi essere
dura,
anche
come
capace,
dicevi
però,
prima.
Sì. Devi essere già capace.
Capace e sì, aperto anche.
E beh, e con questa bella comunque notizia, diciamo che è una storia che ha un lieto fine e un nuovo inizio. Magari tra qualche anno intervisteremo i futuri responsabili dell'azienda agricola, ma si chiamerà ancora Capra Contenta?
Ma certo, non penso che cambia il nome, perché anche loro hanno proprio questa idea e questa filosofia, e questo mi piace tanto. Non solo che c'è qualcuno che succede, ma che c'è qualcuno che lo fa con la stessa passione, la stessa idea, la stessa filosofia.
E comunque, Cristiane, non ti preoccupare, che se vorrai ancora fare fatica, fare fieno, dare una mano con le capre, sono sicura che non ti diranno mai di no, perché puoi andare tutte le volte che vuoi ad aiutare, quindi non è l'ultima volta che fai questo o quell'altro, ci sarà ancora tanto tempo per fare, ma con la consapevolezza che se un giorno non avrai voglia potrai stare a casa.
Sì, questa libertà è bellissima.
Allora io ti ringrazio per essere stata con noi oggi. Saluto anche Adriano, che sicuramente ci starà ascoltando, e vi auguro una buonissima pensione e un futuro radioso a coloro che arriveranno a portare avanti la tradizione dell'azienda agricola Capra Contenta. Per adesso goditi la stagione, l'ultima stagione all'Alpe, e naturalmente quando torneremo a casa noi tutti ci fermeremo per degustare, provare e portarci a casa i tuoi formaggini, quelli fatti con le tue mani.
Grazie mille, ciao Lara.
A presto, Cristian. Noi continuiamo con la musica della domenica mattina e poi con i consigli di orticoltura di Tiziano Pedrinis. We'll be right back. 0848 030808 per chiamarci in diretta per parlare oggi con Tiziano Pedrinis. Tanti messaggi che stanno arrivando al numero di WhatsApp di Rete 1, lo 0763211113. Tiziano Pedrinis, ce n'è uno che è veramente un messaggio classico, però visto che arrivano ancora tanti messaggi sul rabarbaro, penso sia corretto dare ogni volta la stessa informazione, perché la domanda è: il rabarbaro con dei bei gambi, ma posso ancora raccoglierlo? Perché mi è stato detto che non è più commestibile, ci scrive Anna Maria. Come si fa con questo rabarbaro?
Capisco la preoccupazione dell'ascoltatrice per il fatto che si sa che il rabarbaro in sé è una pianta tossica, dal momento che contiene un acido che può essere, non dico letale, ma può naturalmente portare degli scompensi a livello di intestinali, e quindi è meglio non consumarlo dopo il 10 di luglio più o meno. Però se ci si limita un po' nell'uso, si può ancora continuare a mangiarlo senz'altro, ma lo scopo principale di non più raccogliere il rabarbaro dopo il 10 di luglio è quello di lasciare tempo alla pianta di rifare le riserve per la produzione dell'anno prossimo. Se noi continuassimo a togliere tutti i piccioli fino al mese di novembre o al mese di ottobre, la nostra piantina l'anno prossimo sarebbe praticamente morta, se non morta almeno molto indebolita, e quindi la produzione dell'anno prossimo sarebbe totalmente compromessa.
Tiziano, ma i pomodori come stanno andando? Perché ci sono delle persone che ci mandano messaggi, domande sulle cimici. Quando la cimice si avvicina al pomodoro, sono guai.
Sì, purtroppo il pomodoro è molto soggetto all'attacco delle cimici asiatiche, anche della cimice verde, il nostro comune, e per questo naturalmente il miglior sistema è quello di eliminarla manualmente, naturalmente senza intervenire con un insetticida, malgrado ci siano però degli insetticidi su base naturale che possono essere usati nel momento in cui le larve di questa cimice sono presenti sulle piante.
Quindi ancora purtroppo dobbiamo pensare di raccoglierle una a una?
Se meglio. Si vuole essere effettivamente ecologici al 100%, la raccolta manuale è senz'altro la migliore soluzione. Però naturalmente abbiamo a disposizione questi prodotti con basso, diciamo, impatto sull'ambiente, a base di maltodestrino, a base di pirettrina, che potrebbero al limite essere usati, e il prodotto può essere consumato dopo 2-3 giorni già.
Agostino ci ha mandato la foto dei suoi pomodori, dice molto belli, però ci sono alcuni rami con le foglie che diventano gialle, vanno tolte, è una malattia?
Qui non ho visto la fotografia, però le cause possono essere molteplici. Può essere anche semplicemente una pianta che ha sofferto semplicemente la mancanza d'acqua, come potrebbero essere delle malattie causate da funghi. Stiamo guardando... Qui è naturalmente che non è stato affatto, è naturalmente uno svoltimento delle foglie alla base, poiché il sistema ideale sarebbe quello di eliminare le foglie basali della pianta in modo che la pianta non abbia troppe foglie e quindi non crei delle situazioni molto favorevoli alla proliferazione dei funghi. Qui, da quanto vedo, potrebbero esserci anche delle macchie di peronospora, quindi non so se l'ascoltatore ha eseguito dei trattamenti o no. Comunque una protezione anche durante il periodo di raccolta con prodotti a base di rame sarebbe sicuramente utile per eliminare questi inconvenienti. Diciamo ridurre questi inconvenienti, eliminare del tutto ormai non è più possibile, poiché la pianta, da quanto vedo, è abbastanza secca.
E qui Tiziano si sta riferendo alla fotografia inviata da Agostino, e quindi dei suoi pomodori con queste foglie gialle. Ma torniamo a dare consigli più che altro in generale, Tiziano, perché questo è un periodo per l'orto in cui si fa ancora un po' di tutto, perché soprattutto si raccoglie, ma poi si può seminare ancora, piantare.
Naturalmente l'orto è... 100% in questo momento, perché si raccoglie sicuramente quello che abbiamo piantato a primavera, si devono curare le piante, e d'altro canto bisogna togliere anche queste erbe infestanti che potrebbero essere presenti nelle nostre aiuole. In più, in questo momento si può continuare a seminare, a piantare, bisogna pensare già all'autunno, malgrado siamo in piena estate, dobbiamo pensare già all'autunno per una raccolta dei prodotti che naturalmente giungono a maturazione in questo periodo. È il momento di piantare i diversi cavoli, quindi le verze, il cabis bianco, il cabis rosso, possiamo piantare il broccolo cioccoletto, che è anche abbastanza facile da produrre, e possiamo piantare naturalmente le cicoglie autunnali, la cicoglia rossa di Verona, la cicoglia rossa di Treviso, la cicoglia rossa di Chioggia e la cicoglia bianca anche, e naturalmente anche le scarole.
Quindi abbiamo ancora da divertirci.
È una cosa forse da dire, ci avviciniamo in questo momento al limite massimo per la semina del fagiolino, per avere ancora la sicurezza di avere un certo raccolto prima del freddo.
Perfetto, e quindi mi fa tanto ridere la foto che ci ha inviato Giorgio della sua raccolta manuale di Popiglia, credo, sì. E comunque tra Popiglia, cimici in generale, possiamo veramente riempirci i barattoli, portarci a casa secchiate di insetti che non fanno bene nei nostri orti.
Beh, sicuramente la Popiglia è un problema per certi settori, principalmente la vigna e certi alberi o specie ornamentali. Per il momento diciamo che per l'orticoltura almeno questa non dà problemi.
Benissimo, e su questa notizia positiva, su questa affermazione, noi andiamo con la musica della domenica mattina, per poi tornare sugli ultimi minuti di trasmissione a rispondere ancora alle vostre domande. Tiziano, non rimanere indietro, sono arrivati altri messaggi per te, quindi cogli l'attimo. Musica.
Mi martellano questa mattina, oggi per mettermi alla prova.
Sì, oggi è martellamento. Zero otto, il numero per chiamarci, ma come sempre c'è la messaggistica, i messaggi che arrivano via WhatsApp sul canale di Rete 1, 0763211113, il numero da segnare in agenda, il numero per interagire oggi con Tiziano Pedrinis. Se Tiziano, lasciamo un attimo il rabarbaro, il pomodoro, ma andiamo su altre colture che sono decisamente più ridotte nel loro spazio temporale, nella loro vita, diciamo, in orto. Ecco, qual è l'ortaggio che ha meno capacità di regalarci, diciamo, la gioia di esistere durante il periodo orticolo? Qual è quello che veramente arriva e in un attimo se ne va?
Beh, sicuramente tra gli ortaggi che hanno uno sviluppo più rapido e molto corto abbiamo tutte le insalate, tutte le lattughe, che se le piantiamo durante l'estate, nel giro di 4 settimane possiamo già raccogliere tutte queste insalate da cespo, quindi la lattuga a cappuccio, la lattuga romana, il lollo, lattughe ricce, queste qua in un mese, 5 settimane possono essere raccolte senz'altro. E poi naturalmente una fra le più corte è il rapanello. Il rapanello 3-4 settimane anche lui dalla semina al raccolto, siamo pronti.
Rapidissimo.
Sì.
E invece quello che ci dà più soddisfazione sul lungo termine?
Ma penso che a livello di soddisfazioni fosse il pomodoro la pianta più che dà più soddisfazioni, per il fatto che ci dà una produzione abbondante normalmente, e apprezzato è anche l'ortaggio più consumato a livello svizzero, quindi anche nell'orto. E poi col pomodoro possiamo creare anche una certa biodiversità, limitata naturalmente al pomodoro, poiché il pomodoro ne abbiamo di tutte le forme, tutte le dimensioni, di tutti i colori, e poi non so ancora cosa dire di più. Veramente abbiamo più di 1000 varietà a disposizione.
L'idea è quella di avere magari nel nostro orto più varietà, in maniera tale che si possa un po' diversificare, ma anche perché comunque a raccogliere solo cherry o solo una certa tipologia di pomodoro poi potrebbe venire a mancare la passione nel ritrovarselo nel piatto.
Chiaramente, chiaramente. La diversificazione all'interno del pomodoro la ritengo molto importante, anche se noi lo vediamo nel piatto, abbiamo differenti colori, abbiamo differenti gusti, abbiamo il pomodoro che è più dolce, abbiamo quello un po' più acido, e quindi questo naturalmente porta una certa soddisfazione anche per chi lo coltiva.
In un piccolo orto, diciamo, secondo te Tiziano, un piccolo orto che cos'è? Un orto in cassetta? Un piccolo orto, qual è la dimensione minima secondo te per avere un orto anche in un appartamento? Parliamo di un balcone, cioè è già considerabile orto quello per te?
Ma non so se possiamo considerarlo orto, poiché per produrre degli ortaggi anche a livello di balcone è importante disporre di contenitori abbastanza grandi, quindi ci vuole una certa capacità, poiché le piante orticole hanno un apparato radicale abbastanza sviluppato. Quindi direi che se abbiamo a disposizione dei contenitori, delle vasche su una superficie di 5-6 metri quadrati, possiamo benissimo coltivare un po' di tutto, poi praticamente dalle insalate all'inizio e al pomodoro, alle zucchine. Forse la zucchina è un po' troppo voluminosa, non metterei naturalmente delle zucche, perché queste piante hanno bisogno di una superficie per una pianta di 4-5 metri quadrati, quindi queste le eviterei. Ma senz'altro molto importante per un orto da balcone sono le piante aromatica.
Quelle...
Quindi prezzemolo, basilico. Il basilico è molto semplice da produrre, lo si può seminare più volte nel corso della stagione.
E ci possono dare delle soddisfazioni.
Sicuramente, sicuramente. Poi sono quegli ortaggi, o diciamo quelle erbe aromatiche, che vengono usate in bassa quantità e un po' per tutte le preparazioni culinarie.
È arrivata un'ultima fotografia. Allora, è arrivata una fotografia. Bellissimo orto, c'è scritto: questo è il mio orto, 1500 metri in Valle Onsernone, cimici tutte soppresse manualmente. E quindi un applauso a Mali, che ci invia questa fotografia, per il suo lavoro. E noi chiudiamo qui questa puntata, tra pochissimo la Domenica Popolare.
L'ora della terra con Migros Ticino e i suoi prodotti locali nostrani del Ticino. nostranidelticino.ch